Parola del Signore. Magari durante l'ascolto di questa lunga lettura, anche interpretata, perché eravamo in tre a leggerla, nella vostra mente scorrevano le immagini classiche, le stesse, quelle pensate da sempre, magari viste anche nella cinematografia, una storia raccontata mille e mille volte, che ha sempre come epilogo la morte di un uomo, una morte ingiusta. La morte ingiusta di un uomo paradossalmente giusto. E noi, mentre osserviamo accadere queste cose, da una parte saremmo tentati di compatire Gesù, dall'altra ci sentiamo così tanto lontani da Lui, da queste vicende, dalla sua situazione, che non sappiamo dove porci. Ma se ci avvicinassimo a Lui pensando: povero Gesù, ma perché gli è successo tutto questo? Allora egli ci direbbe: figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stessi e sui vostri figli. E fa riferimento Gesù qua a qualcosa che aveva già detto a proposito della fine del mondo, a proposito del giudizio, quello finale. E dice infatti: beate le sterili, i grembi che non hanno generato. Già aveva detto in un altro passo: pregate che quelle cose non accadano d'inverno, guai a quelle che allattano, eccetera. Dunque fa riferimento Gesù a un cambio di prospettiva rispetto alla sua vita e alla sua stessa morte. Sta dicendo a queste donne: non vi rammaricate di quello che accade a me. Sappiate che io sto compiendo la mia missione su questa terra. Quando io l'avrò compiuta, comincerà il giudizio e quello si abbatterà su di voi. E se sarete secondo la legge di Dio, conoscerete la salvezza, altrimenti no. Questo è tutto il panorama dentro il quale si muove questa azione che noi abbiamo raccontato stasera col Vangelo di Luca. Ci sono in ballo tutti gli elementi che riguardano la salvezza. C'è in ballo la regalità. Come te l'immagini tu la regalità? Non pensare ai re che non ci stanno più. Pensa alla regalità che vorresti per te, al successo che vorresti nelle cose della tua vita, al riconoscimento che desideri dagli altri. Pensa a tutto quello che riguarda la tua identità. E senti una voce che ti dice: guardate, non è questa la regalità, lo dice in diverse occasioni. Io berrò questo vino solo nel regno del Padre mio, cioè quando questo giudizio sarà fatto. E ancora: voi state a discutere chi sarà il più grande, ma non è questa la regalità, non è questa la superiorità. E poi ancora a quell'uomo che stava vicino a lui e che era stato messo in croce a causa dei suoi peccati, sicuramente nefandi per meritare la morte, e Gesù dice: oggi sarà con me nel paradiso, per dire: se vuoi sapere qual è il regno al quale ambisci, ebbene questa è la porta, è a forma di croce. Lasciati inchiodare dentro questo misfatto ed entrerai con me nel regno, quello vero. A indicare che questo regno è diverso da quello che ti immagini, ma è anche un regno che comincerà ora, al compimento. Poi si ripete continuamente questa parola del compiere: finché non si compia il regno di Dio, il regno è compiuto e l'ora è venuta, è il tempo delle tenebre, e tutto quello che mi riguardava è giunto al suo compimento. Il Figlio di Dio, il Verbo incarnato, che porta con sé tutto il progetto di Dio ed è venuto a spiegarlo nella lingua degli uomini perché tutti possano comprenderla, finalmente la sua missione l'ha compiuta. Quello che doveva dire l'ha detto, quello che doveva fare l'ha fatto. Con la sua morte non ci sarebbe stato un minuto della storia degno di restare, di autogiustificarsi. Se tutto era compiuto, saremmo entrati con lui nel giudizio finale. Dunque tanti elementi, no, che fanno riferimento a questo, anche la curiosità di Erode, no, che dice: beh, allora fammi vedere un miracolo, no? È tutta l'umanità che continua a chiedere a Dio dei miracoli perché si crede in Lui, come se quella fosse la fede, come se quella fosse la regalità. Insomma, un grande misunderstanding della sua missione, un'incapacità di capire la sua identità, l'impossibilità di entrare nella grandezza della sua vocazione. come se Gesù fosse una volta uomo, una volta Dio, una volta questo, una volta quell'altro. E noi abbiamo prediletto persino la sua umanità piuttosto che le prerogative della sua divinità. Abbiamo fatto come quel popolo che quando gli è stato chiesto: volete costui? Lo volete come re? Quelli gli hanno detto: no, dacci Barabba. Continuamente noi diciamo a Cristo, a Dio: dacci Barabba, dacci una logica di questo mondo, dacci un modo di ragionare secondo gli uomini, perché noi quello tu non lo capiamo. Perché si entra nel regno attraverso l'umiliazione? Perché si entra in comunione con te solo attraverso la morte? E abbiamo dubitato del suo amore. E allora siamo andati insieme a lui quella notte, dopo la ultima cena, siamo andati fino al Getsemani per sentirgli chiedere al Padre: allontana da me questo calice. Lui che un attimo prima aveva detto: il mio sangue è versato per voi, la mia morte è certa, è scongiurata, io non desidero altro che morire. Chiede al Padre di allontanare il calice del giudizio che ci avrebbe trovati tutti in difficoltà, in una condizione sfavorevole. E fu ascoltato? Certamente. Sempre Gesù è ascoltato. E fu esaudito? Certamente. Sempre il Figlio di Dio è esaudito. Mai il Padre pensa di non esaudire la preghiera del Figlio. Ma è morto, infatti. Gli aveva chiesto di non morire. Per questo era pronto. A questo era deciso. La sua missione era compiuta. Ma egli ha chiesto al Padre qualcosa che ci supera anche nelle aspettative. Pensa bene, se tu dicessi al Signore: salvami oggi, abbi pietà di me oggi, e lui ti dicesse: sì, soffri ancora un po', ma poi sarai salvo, tu sei consolato, ma domani sei nella stessa condizione di ieri, sei ancora nella paura, forse sei ancora nel peccato. Ma se il Figlio di Dio dicesse: no, io lo so che peccherai oggi, domani e dopodomani, tu, la generazione che viene e quella che segue, per generazioni e generazioni. Per questo io ho fissato un tempo eterno che comincia ora con la celebrazione di questa Eucaristia, di questa notte. Io ho chiesto al Padre di farla durare per tutto il tempo, finché tutte le generazioni, tutti gli uomini della terra finalmente comprendono di quale amore sono stati amati e si lasciano convincere, persuadere, incontrare e perdonare sempre. Questa grande dilazione che il Figlio di Dio ha aperto, allontanando da noi il giudizio universale, ha lasciato il tempo alla nostra speranza, ha dilatato la nostra speranza, ha consolidato la nostra fede e ci educa ogni giorno nella virtù della carità, finché tutto sia ricapitolato in Cristo, finché tutto sia diventato una cosa sola con Lui, finché il Padre non possa compiacersi nel vedere che la Gerusalemme celeste è specchio di quella che Lui ha pensato fin dall'eternità. E colui che è l'Alfa e l'Omega, e colui che ha chiuso la storia con la sua offerta a Dio, possa finalmente chiamarti per nome, convocarti a un giudizio che non sarà sfavorevole per te. È interessante che tutto questo si compì quel venerdì. Non ci fu neanche il tempo di ungere Gesù. Si entrava in un grande sabato. Era il sabato del grande giubileo. Era il sabato della grande redenzione. Non si compì in modo cruento per gli uomini, ma si compie nel tempo in un modo nuovo, secondo la carità di Cristo, secondo la presenza dello Spirito, finché Dio non sia tutto in tutti. E noi in questa grande dilazione non ci scandalizziamo più, non diciamo più sciocchezze, non ci lamentiamo per nessuna cosa, non mormoriamo più, non giudichiamo più, sapendo che il giudizio che gravava su di noi è stato allontanato. Per amore, solo per amore. Per amore anche di chi avrebbe continuato a tradirlo senza pensarci due volte. Chiediamo al Signore di farci entrare in questo mistero quest'anno con uno spirito nuovo, di farci entrare con Lui in questo atto d'amore insuperabile. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, che ci hai degnati di entrare in questa grande settimana, nella speranza di condividere le sorti che hai affidato al tuo Figlio e di entrare nella grande redenzione, quella che raggiungerà tutti gli uomini, anche quelli che ci hanno fatto del male, anche quelli che ci hanno giudicato. Vieni in soccorso alla debolezza che ci impedisce ancora di affidarci pienamente alla tua volontà. Allontana da noi la paura del giudizio, anche quando saremo sulla soglia della morte. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Tu che hai scelto la debolezza umana per raccontare a tutte le generazioni le vicende gloriose del tuo Figlio, vieni in soccorso a questo popolo. Per questo tempo manda operai secondo il tuo cuore, pastori misericordiosi, vicini alle vicende dolorose di tutti, certi della resurrezione del tuo Figlio. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, perdonaci per non aver testimoniato tutto quello che tu ci hai affidato, per aver generato un terrore incredibile nel cuore delle persone senza lasciar loro alcuna speranza. Perdona le nostre rigidezze, perdona le nostre infedeltà, tutte le incongruenze della nostra vita. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, il tuo Figlio ti ha chiesto di perdonare tutti quelli che lo stavano condannando e uccidendo. Ora noi ti chiediamo di avere misericordia per tutti quelli che ci fanno del male in qualche modo. E in questo momento ti chiediamo di avere misericordia per quelli che si stanno facendo la guerra, a qualsiasi parte appartengano. Cambia il loro cuore. Solo tu puoi cambiare le sorti di questa gente. A noi però togli lo spirito del giudizio, togli lo spirito che ci impedisce di guardare alla storia come il luogo della tua gloria. Per questo ti preghiamo. E ora ti prego, Signore, per questi tuoi figli, che non si scandalizzino mai di fronte alle situazioni difficili, sappiano riconoscere la porta della croce ed entrarvi con slancio e determinazione. Abbandonati alla tua fedeltà, mettili al riparo dal maligno, da tutte le sue seduzioni, guariscili da ogni maleficio, apri le loro orecchie, la loro mente e il loro cuore all'ascolto della parola di vita e vi aderiscano con tutto quello che sono e possiedono. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.